Allora, siamo al 3 maggio e quindi stiamo entrando in un nuovo ciclo del corso. Abbiamo completato due cicli sostanzialmente, quello introduttivo che è anche il più lungo. I cicli anche tendono ad accorciarsi con l'andare avanti, no? Il primo è stato il più lungo, quello che vi ha, come dire, una sorta di car. Cioè, siete entrati un poco nella mentalità, nelle metodologie del corso, avete sperimentato questo modo un po' ellittico di ragionare. E con tanti elementi in cui certo il nostro centro è l'idea che l'informatica è uno strumento e quindi ha questa idea ha moltissime implicazioni personali, oggettive, soggettive, eccetera. Però abbiamo fatto questo primo lungo ciclo proprio sull'impatto dell'informatica nel mondo contemporaneo. E, dopodiché abbiamo fatto questo secondo ciclo sul mondo dei raster, sul mondo del pixel, sul mondo dello schermo, e su come questo fatto sia anch'esso un fatto così molto caratterizzante. A un livello, io continuo a usare sempre questa parola, a un livello abbastanza superficiale. Anche se tutto il concetto della superficie è, una volta che è indagato, criticamente, molto bizzarro, dire esattamente cosa è superficie, o anche in un organismo, dire esattamente cosa è pelle, è un discorso abbastanza interessante in realtà, perché come dire. La domanda, è cosa attraverso la superficie emerge delle profondità, cosa è superficie, cosa è schermo, cosa è proiezione. È una cosa abbastanza ricca di tante implicazioni. Il libro Nuove Bidimensionalità, che nessuno ha letto, ma non fa niente perché abbiamo scelti altri, però è un po' un libro che si muoveva su questo tipo di questione, no? Questione che diventa molto interessante anche in ambito informatico, perché appunto lo schermo è un medium che certo è superficie, però nasconde tante profondità di tanti tipi, no? Quindi comunque sia parlare anche dal punto di vista tecnico, che era l'aspetto che in fondo ci interessava di più, o che comunque ci caratterizzava, del mondo della superficie, del mondo del raster, ci ha permesso da una parte di seguire l'evoluzione del computer per arrivare fino al mondo bitmappato e anche oltre, e allo stesso tempo ci ha anche fatto vedere come alcune di queste cose contribuiscono a creare una sorta di gusto contemporaneo, no? La parola gusto, anch'essa è una parola, come dire, un po' leggera, gusto o moda, possiamo anche usare quest'altra accezione. Noi siamo in un mondo, a volte dagli schermi, al mondo dal raster, sempre più siamo, come dire, anche non dico se affezionati, ma lo troviamo come un ambiente naturale, no? E quindi abbiamo visto tante ripercussioni di questo aspetto in arte, in architettura, in tanti aspetti. Siamo in un mondo abbastanza pixelato. E poi all'interno di questo ciclo abbiamo fatto la lezione all'offline, abbiamo aperto questa parentesi importante sui libri della collana. Abbiamo fatto questa lezione proprio per affrontare tecnicamente alcune contraddizioni, apparenti contraddizioni tra il fatto che comunque una trascrizione da un certo punto di vista contiene più informazioni della realtà, ammesso per la semplice ragione che la realtà in realtà contiene infinite informazioni e quindi l'infinità di potenziali informazioni da un certo punto di vista vuol dire anche zero informazioni. Questo è un concetto che è molto chiaro quando si guarda un cielo stellato. C'è un cielo stellato e l'infinità di possibili informazioni, ma se non abbiamo nessun clou equivale sostanzialmente al caos, non riusciamo a orientarci, giusto? E quindi proprio questo, un qualunque tipo di proiezioni contiene informazioni, molto, in alcuni casi delle trascrizioni proprio evidentemente contengono più informazioni del reale, codificate però convenzionalmente in un determinato modo. Credo che il caso del quadro è stato molto evidente da questo. Poi abbiamo fatto la presentazione dei siti autoritratti, che è andata bene in grandissimi casi. La persona che è arrivata più in ritardo deve continuare a accelerare. Mi ero scordato che avevamo detto che Bianca Reddu era stata nominata persona a cui le doveva fare le domande, è vero? Una falsa l'avevamo detto. Poi ce la siamo svivolata e poi non abbiamo voluto far fare questa cosa. Però simbolicamente rimane, no? Cioè la necessità veramente di fare uno sforzo di adeguamento. Io ho fatto alcune cose nel sito, ne avrei voluto fare molte di più, ne ho fatte alcune soltanto, e cioè ho rinnovato nella parte degli approfondimenti con alcuni dei vostri link e suggerimenti o idee secondarie, quindi alcune delle lezioni adesso sono state incrementate di queste vostre informazioni e ovviamente c'è l'audio anche delle vostre presentazioni dell'altra volta se volete risentirli o farla sentire a qualcuno lontano nello spazio. Allora, questo è più o meno, io sto ragionando in questa determinata maniera. Adesso noi entriamo nel ciclo dei vettori. Io in genere faccio sempre alternativamente negli anni una lezione su Eichmann e una lezione su Gehry. Ho pensato che quella di Gehry appartiene al mondo della tridimensionalità, al mondo delle masse, delle traiettorie, quindi appartiene al quarto ciclo, quella di Eichmann appartiene invece a questo ciclo, il mondo dei vettori, della geometria, eccetera. Secondo me è più giusto quest'anno fare la lezione su Gehry, quindi faremo la lezione su Gehry quando entriamo in questo ciclo, perché ho deciso questa scelta? Perché Gehry, soprattutto il primo Gehry, interfaccia una serie di questioni che hanno a che vedere con il mondo della periferia, hanno a che vedere con un atteggiamento che è anche un atteggiamento appunto radicato in quello che lui chiama cheapskate. E quindi è interessante, secondo me, e più in qualche maniera per il tipo di taglio che questo nostro corso ha sulla Lost Line, credo che possa germinare qualcosa di più. Rimane il fatto che anche la lezione su Eichmann è completamente disponibile, poi vi creerò il link. Abbiamo fatto le presenze? Me le porti? Per favore? Grazie. Ecco qua. Allora iniziamo questo ciclo sul mondo dei vettori. E facciamo la nostra solita domanda. Per cominciare facciamo la nostra solita domanda. E cioè, la domanda riguarda sempre la nostra idea di spostarci al tempo di Leonardo, ma potrebbe anche essere un tempo diciamo precedente, ma comunque a un tempo in cui vale una concettualizzazione del tema, per far capire come i diversi ambienti informatici, trattando in maniera convenzionalmente diversa le informazioni, e proprio questo trattare in maniera diversa le informazioni perché appartengono, perché sono informazioni e quindi perché sono, diciamo, codificate, come abbiamo detto, come trasformazione appunto di dati in informazione, in realtà hanno una base che è una base di tipo concettuale, cognitiva, in qualche maniera interpretativa della realtà. Noi interpretiamo la realtà in maniera diversa se noi operiamo via raster o via vettori. Allora, facendo questo giochino, dato che lo facciamo sempre tutte le volte, chi sono stati i volontari dell'altra volta che vengono esclusi? Ecco, ecco, voi due siete escluse. Allora, abbiamo due volontari da fare questo piccolo show adesso? Mi viene il volontario, non c'è mai, o c'è? C'è, ci sono due volontari? La domanda è sempre analoga. La domanda è, d'accordo, quello che io dico è questo. Ok, e poi vediamo se salti i volontari, se no le scelgo io. Allora, abbiamo vissuto per 1 milione di anni senza avere la benché più pallida idea di come trasmettere a distanza un disegno o delle informazioni. Ci siamo? A un certo momento Biancareddu e Iadarola, parlando di tutt'altro, hanno avuto improvvisamente questa illuminazione, d'accordo? E hanno ideato il sistema di cui abbiamo visto la volta scorsa, giusto? Cioè, che cosa hanno ideato? Hanno ideato una griglia, no? Hanno ideato una griglia bitmappata e hanno detto, sai che ti dico, io con questa griglia, a secondo di quanto è densa o meno densa, cioè a secondo di quante caselle ho, cioè virgola definizione, giusto? Io posso trasmettermi a distanza, in fondo, qualunque tipo di sì, di informazione, anche se è evidentemente di basso livello, no? In qualche maniera, no? C'è bisogno di una trascrizione, di comprensione da una parte e dall'altra, giusto? In qualche maniera è scema da questo punto di vista, perché quello che sa è soltanto la presenza o meno appunto dell'immagine, ma la decodificazione dell'immagine è del tutto, dipende dalle due cose. Abbiamo anche scoperto, strada facendo, che con questo sistema appunto possiamo avere gradi diversi di profondità, di definizione o meglio, giusto? E abbiamo visto quelle principali che si usano nel CAD, poi abbiamo anche visto un altro ragionamento, e che abbiamo individuato come poter trattare il colore convenzionalmente, no? E allo stesso tempo abbiamo visto questo discorso della definizione, no? Che vuol dire che range di colori ho io per interpretare la realtà, d'accordo? Ci siamo? Ci siamo? Ok. Tra parentesi, io ho ragionato sull'immagine che ci aveva dato Guglielmo Oro del mosaico, vi ricordate? Utilizzando quella metafora e parlando di definizione, vorrebbe dire che in un caso ho soltanto mosaici di 16 colori, e quindi devo approssimare tutto a 16 colori, un'altra cosa a 32, un'altra cosa a 30 milioni, eccetera. È come se fosse il numero delle tessere, in qualche maniera, questo è il concetto di definizione. Tra l'altro, sempre ragionando su questa cosa, con l'osservazione di Gabriele, nasceva un fatto interessante, che ovviamente la griglia che loro hanno escogitato è ortogonale, il mosaico vero invece va ad andamenti diversi, e non sappiamo se questa cosa chissà che creerà una nuova generazione di schermi bitmappati che magari, che ne sappiamo, invece di muoversi a griglia ortogonale, si potrebbe muovere con l'idea del mosaico delle cose preformate, ma lasciamo perdere questa cosa adesso. E, allora abbiamo visto questa cosa, ok? Per un milione di anni, un altro, per un milione eravamo senza, per 100.000 anni noi siamo vissuti con questa idea, d'accordo? E abbiamo pensato che questo era tutto, già era una rivoluzione talmente meravigliosa che non ci veniva in mente neanche che si potesse fare un'altra rivoluzione, no? La rivoluzione è quella del vettoriale. Allora la domanda è che io pongo ai due volontari. Ci sono i due volontari? No, allora li scegliamo noi. Allora, se andiamo progressivamente, Franzini e Antonini, che ne pensate? Così vi potete anche... No, ho pensato a una progressione lineare, l'ho fatta apposta. Allora, voi due, adesso avete qualche minuto, intanto che noi pensiamo di altro, per spiegarci come avviene, qual è stata la vostra idea di un nuovo sistema, di un salto, che è un vero e proprio salto, perché dal sistema vettoriale al sistema, dal sistema razza al sistema vettoriale c'è un vero e proprio salto. Avete 5-6 minuti, vi volete mettere un angoluccio, noi intanto parliamo del più e del meno, vi serve un po' di carta, e fate un'ipotesi. E poi, tanto siete le cavie sono a turno, cioè lo fanno tutti, adesso avete capito. E niente, questo gioco sarà ripetuto 4-5 volte, perché a ogni nuovo ambiente faremo questo gioco. Quindi, vi potrebbe ricapitare, Enza, cioè, come non siamo, potrebbe anche ricapitarvi di fare questa cosa. Allora, mentre loro pensano su questa cosa, noi che facciamo? Noi...
L'evoluzione era
prima,
cioè la griglia.
Che ne so, è un salto comunque, è una bella differenza. Bisogna capirla come farla. Allora, dunque, notizie di varia umanità. Allora, facciamo così. Allora, le notizie di varia umanità sono A. Per le persone di Puente Canarola che hanno finito gli esami, io consiglio caldamente, se è possibile, di andare domani a seguire Carmen Pinos alla facoltà di ingegneria di Euromigliana.
Alle 10.
Carmen Pinos è una persona molto, molto interessante, è la prima moglie di Elsie Miralles, un grandissimo architetto che è morto molto giovane, è una donna molto volitiva, molto brava come architetto e molto forte anche come persona, io la ricordo così. William Moro l'ha avuta anche, la conosce anche personalmente, quindi tutto si è stato attivato da una serie di cose, ha fatto del cimitero, quando mi ricordavo di questa cosa, mi ricordavo, e per fortuna è domani, quindi se qualcuno nella vita non c'ha niente da fare, prendetela con me se non è interessante, oppure vi date un premio se è interessante, capito? Io consiglio un film all'architetta, me menate, ma se io mi sono preso questa responsabilità, almeno la pacca sulla spalla, potrei fare. Allora, io credo che siamo più interessanti, quindi se non avete niente, provate. Alla facoltà di ingegneria si arriva confermata Colosseo della metro B e poi si va a Chieggio. E già che ci siete, andate a vedere il pellegrinaggio, Torri, la Carola, una volta che siamo là. Siamo a San Pietro in Vincoli. No. Proprio a San Pietro in Vincoli che c'è, sarebbe, non mi dire che si danno su questo, perché sono dolori. Cosa c'è a San Pietro in Vincoli? No? Che c'è San Pietro in Vincoli? Lui lo sa. C'è il museo di Michelangelo. Quindi è un delitto di lesa maestà.
non andare a sentire in vincoli e non andare a vedere il modello di Michelangelo, perché il modello di Michelangelo, mettiamo le capite, non è che è una scultura sola che già di per sé basterebbe, ma è, diciamo, una parete scultoria, è una piccola laurenziana, non so come dire.
Sì.
Tutta così è venuta, magari ci grazie, però c'ha una componente molto importante di cosa, E quindi ancora in questa città non hanno messo i biglietti per poco tempo, perché tra poco metteranno il biglietto su Cassarona, il biglietto su tutta la grida, perché questo è il processo di bigliettizzazione. Ancora per un poco noi ci avremo, voi racconterete ai nostri figli, ma io agli esempi miei andavo a vedere Caravaggio senza pagare biglietto, agli esempi miei io vedevo un museo di Michelangelo senza pagare biglietti, voi lo racconterete, capito? Come io racconto le cose che non vanno fatto, quindi fatelo, sentate lì, fare proprio la pena. Però Carmencino, se poi anche la facoltà di ingegneria è comunque un posto interessante perché è un vecchio convento, no, accanto alla chiesa, che è come se fosse l'aula del chiostro, che è il convento, e poi sul convento si è aggiunta questo edificio ottocentesco, che penso originariamente fosse una scuola, una grande scuola, penso, non sono sicurissimo, non credo sia la facoltà di ingegneria, però posso sbagliare, forse sì, forse non lo so. E comunque
vale la pena.
Vale la pena. L'importante è non farsi fregare a questa città. Ecco perché ho detto le pro B, eccetera, è un buon sistema, perché per noi arrivare a conoscenza di questo, troppo fate voi. Comunque difficilmente è una cattiva indicazione. Poi noi abbiamo fatto per gli interessati, fatto che loro finiscono, per gli interessati abbiamo creato l'ultimo numero di On and Off in formato issu, che è un bellissimo formato che veramente vi incito a usare in qualche occasione, perché Gradus è molto bello e permette la navigazione interattiva, e soprattutto abbiamo inserito dei nuovi articoli che rende tutto lo demovertivo, insomma è stato un bel lavoro ed è molto bello da vedere. Eccolo qua, mettete il su on and off eccetera, guardate, noi ce l'abbiamo noi, Facebook on and off, Facebook di tutti noi, ciascuno di noi ce l'hanno tutti.
Qual è il tema del numero?
Ecco, domanda pertinente, il tema del numero è sfere. Questo tema è declinato in molti modi, è declinato in una chiave logica sistemica, in chiave di rappresentativi, com'è?
Allora, diciamo più contributi, no? Che andavano da una sfera ecologica come il tuo approccio, il mio sul gioco, una chiave ludica, un ecosistema ludico, Gabriele invece sulle mappe ha declinato tutto un sistema che unisce rappresentazione digitale, sposata sul sistema delle mappe, cioè Matteo invece affronta il tema più mimetico, è il suo tema di ricerca, diciamo che il tema delle sfere poi è declinato
in vari modi. E poi abbiamo Gianluca Peluffo che è dei 5 più 1 A, che è l'architetto che ha fatto la sezione di quella piazza nazionale alla sezione di Bustina. Abbiamo Beniamino Servino, abbiamo una serie di persone. È una lettura ed è soprattutto molto bellino.
Ma già ha fatto una grafica con
quella di una rivista, è molto bellino. Ecco qua, vedete cosa scrive. Così poi ovviamente si zoom, no? Sì, è tutto leggibile. Ed è comunque un buon sistema questo di Udis, che cioè, questo è un sistema che puoi caricare fino a 20 tuoi tue cose in maniera gratuita, ed è un sistema in cui gli studenti degli ultimi anni, quelli un po' più scafati, caricano il proprio curriculum, perché è un PDF, capito? Allora carichi il tuo curriculum, già sei con il livello più sofisticato.
Ci sono tutti i problemi,
eh? Tu puoi assolutamente mettere il tuo dinosaurio o non metti, per esempio, oppure metti un enoffo e metti lì, oppure metti il suo enoffo, adesso non sono in rete e quindi non te lo posso...
Molti studi oggi chiedono proprio il curriculum, se tu
voglio dove non proprio
voglio la cartella email, la sala d'allegati, tutto quanto, dicono proprio inviare link, portfolio online, digitale, quindi fare la vera economica, tanto.
Ma così non è che non ti riportare niente tanto le stesse di linea tutto voto che mi.
Vuole ponte proprio?
No, fa niente, adesso facciamo così. Adesso tanto adesso che loro sono pronti.
Sì, vai, vai,
vai.
C'è l'open house il fine settimana, non so, però ovviamente lo sapevate, molte cose sono interessanti andare a vedere, anche quest'anno devo dire il panorama. È ampissimo. Ma io guarda, vado a vedere il palazzetto fianco, che però è già chiuso, quindi quello già è chiaro. Io ho preso l'ultimo posto di l'ultima data, però aprono, che ne so, Palazzo Bracchi, ad esempio, chi vuole, il deal è gigantesco, quindi. E oltretutto poi la maggior parte sono liberi, sicuramente alcuni sono su prenotazione.
Una volta usciva la guida su Repubblica, no?
Ah, è vero.
La guida. Credo che il giovedì esca, non lo so, bisogna vedere. Comunque se andate sul sito Open House ci sono tutte le informazioni. Noi abbiamo partecipato anche con Open House, molti anni fa abbiamo fatto delle cose in galleria con Open House. Tu non c'eri in quegli anni?
Forse no.
Abbiamo fatto la mostra di Urban Villani.
Ah no, io sono arrivato l'anno dopo, credo.
Sì, ai tempi iniziali della galleria abbiamo fatto
due anni. Perché io ho visto quella casa d'architettura.
Ah no, no, poi abbiamo fatto anche la casa.
Sono arrivato quell'anno.
Ah, la come si chiama?
Sì, ho visto le foto infatti.
Eccovi.
Realizzate, vediamo che succede di questo esperimento.
Allora, che c'era la lagna, dai lettori, quindi tramite appunto per mandarci le informazioni, no?
Sì,
parliamo di questa. Mamma. Sono per te, sì.
Ok.
Quindi ho pensato, parlando di lettori, che tanto bisogna fare più o meno è come la griglia.
Sì.
Quindi il posto di averci, che ne so, A si mette appunto A1 e ti identifica un primo punto.
Ok, non metti le lettere giuste e ti decidi come vuoi fare, perché la conversione è abbastanza importante.
Metti i numeri sulla
parte. Mettiamo numeri XY.
Sì, tu puoi mettere. Io a questo punto mi terrei la stessa conversione dell'altro che si può.
Quindi A è 1.
Direi A è una cosa e il numero dell'altra. Allora siamo passi avanti. Perché questo? Perché io vado e cerco di spingere in questa direzione?
Della stessa convenzione?
Non è esattamente sulla stessa convenzione.
No, dico della
stessa convenzione. Perché io dico tanto vale che usiamo 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. E perché messi così sono messi male?
Perché leggi male i testi, anche io leggerei male io, pure. Perché
hanno sbagliato?
Perché
esistono? No.
Perché il vettore deve avere un valore. E non può essere.
No, perché comunque, questo è il concetto, comunque la grande idea, la genialata, la primo livello genialata, è che comunque a livello finale sempre schermo deve. Il problema è la maniera diversa di gestire lo schermo. Quindi sempre schermo deve essere. Quindi deve essere sempre in realtà bitmappato. È sempre uguale la griglia. Capito? Quindi questo vuol dire 1, 2, 3, 4, in quella maniera tu individui i punti e invece no.
No, all'incontrario.
No, devi sempre individuare griglia. Quindi devi mettere apici centrato. Corrispondente a un quadratino.
Quindi perché immerso, così, giustamente, perché esatto. Si identifica questo.
Esattamente.
Okay.
Oh, allora, ma questo che sembra una sfidabile, e invece la chiave, soltanto con l'errore è un modo di spiegarmi queste cose, capito? Perché la grandissima rivoluzione dello schermo grafico è questo, è che alla fine tutto è grafico, grafico nel senso di tutto è bitmappato. Può essere che il nativo sia bitmappato, come se tu fai un Paint o un Photoshop, o può essere che il nativo non sia bitmappato, ma comunque rappresentato in maniera bitmappata. Ecco perché la convenzione è quella. Ok, allora a questo punto, ok, qual è il passaggio quindi successivo?
In questo momento non lo so. Allora, facendo così, io identifico comunque questo quadratino qua, ed è come l'altro, però.
Sì, è A1.
È A1, esatto. Per forza.
Il passaggio penso che può essere che questi sono ingrandibili all'infinito, non perdendo di risoluzione, la differenza...
No, anche quell'altro caso dipende. Cioè, in realtà il tuo sistema, diciamo, il tuo sistema, ho capito, è passare... e delle coordinate, giusto?
Sì,
sì. E passare delle coordinate. Quindi facciamo un esempio, adesso tieniti la griglia così,
okay.
E fagliela fare anche a non è che fate la uguale. Fa la uguale in maniera che magari mettete un'altra, direte la di cose per tutti e due. Ok. Perfetto. Ok. Allora, adesso procedete come volete procedere, avete soltanto questa convenzione che ci aiuta un po' di più. Fate quello che volete fare voi.
Ok.
No, fallo anche attraverso la tua convenzione. Ah no, tu non puoi, perché ovviamente ti c'entra la cosa, tu invece volevi l'altro sistema perché ti c'entrava il punto.
In questo caso per cercare comunque il vettore. Allora.
Io credo che già che ci siamo, tanto vale farla la griglia. Disegnatela la griglia, che ti aiuta. Ok, allora, fatto ciò,
a uno lo coloriamo, modifico.
Ok, fatto ciò, che facciamo? Pensate, ci abbiamo messo 200 milioni, 200 mila anni per fare questo salto.
Secondo me c'è anche.
Eh?
Secondo me c'è qualche pregatura.
No.
Cioè, così è uguale al sistema dell'altra volta.
No. E questa è la volta l'idea che loro hanno avuto, adesso ve la spiego, però ci vorrei arrivarci, ci hanno avuto un'idea mostruosa. Ok.
La diagonale.
Insomma, ok, immaginate adesso, ve lo fate a voce, che noi facciamo tu puoi mandare da lui a lui questa informazione. Era nel sistema bitmappato, d'accordo? E io gli dico, passo con i segnali di fumo a lui, A1, giusto? Poi gli passo B2, poi gli passo C3, giusto? Poi gli passo
D4,
poi E5, ecco. Abbiamo fatto soltanto la cosa bianca e nero. A ognuno di questi con segnale di fumo ci avevo messo 20 minuti a ogni cosa, d'accordo? Ci siamo riusciti però, ok?
Ci siamo.
Dopo 200 mila anni, voi la mattina vi svegliate, ma pensa quanto siamo coglioni. In altre parole, scusate. Abbiamo detto 200 mila anni, capire. che hanno capito. C'è un altro modo di, diciamo, risparmiare?
Dire che si va da 1 a 6.
Ah! Interessante!
Alessandro, vai da 1 a 6.
Allora, però, per fare questa operazione, e qua il problema, tutto il problema è questo, è stato logico, per fare questa operazione, che gli devi dire?
La direzione. La direzione è questa, la
immagine. Che gli devi dire? Gli devi dire una cosa molto che cambia tutto. Questo è il momento che cambia tutto. No, gli devi dire una cosa, in un'altra qualche, perché lui è scemo, il sistema attuale, e quest'altro non lui, il sistema. Allora, il sistema è scemo, perché basta questo per fare tutto quello che vuoi, giusto? Invece noi che cosa dobbiamo riuscire a fare? Fare il vero salto.
Dargli una specie di funzione,
esattamente, vedi che stai recuperando? Allora, dargli una specie di funzione, in altre parole, aumentare il tasso di intelligenza del sistema, che è la stessa cosa. Invece di avere un sistema così piatto e così scemo, aumentare il tasso di intelligenza. Come faccio a aumentare il tasso di intelligenza? Come ha detto lui, provando, o meglio, inventando dei condensatori di significato o dei condensatori di funzione, che è la stessa cosa, o nominando alcune cose che fanno parte del mio bagaglio cognitivo di questo nuovo sistema, che è sistemato manco gli arriva anticamera del cervello, perché quella volta a 1 F6 dal punto di vista razza, che cos'è? È l'insieme dei punti, basta, stop. Invece io mi invento una cosa che si chiama ma esattamente come si chiama quella cosa? Se non è un sistema di punti. È una retta o una linea. Se fate modo, vediamo di che ci ho messo. Allora io mi invento una cosa che è una funzione, se vuoi, o comunque è un livello di codice molto più forte, che si chiama linea. D'accordo? Me lo creo questo concetto di codice, che prima è inesistente. Questa è la nascita del concetto vettoriale. Io ho un livello maggiore di codice. Le vostra convenzione è enormemente più avanzata, perché ho fatto questo salto, che da un sistema, appunto, scemo, completamente scemo, anche se a suo tempo era stata una grande rivoluzione, mi sono creato un codice. Come lo formalizzo questo codice? Come lo voglio formalizzare il codice? Perché voi vi capiate, no? A questo punto. Come lo formalizzo? E come anche lo formalizzo la linea? Scusatemi,
Due punti.
Saranno due punti, no? Voglio dire, prima dell'elementare lo sapevamo. Quindi è punto di partenza, no? Che io chiamo, tanto per capirci, no? P1... PA, adesso che ne so, a punto di arrivo A1 AA, d'accordo? La posso chiamare come mi pare, ma se io ho una definizione di linea, no? La definisco in questa maniera, all'interno di questo sistema, cioè punto di partenza e punto di arrivo, ok? Allora, che cosa ottengo? Facendo questo, che ho ottenuto? No, perché la linea è ovviamente continua, viene tesa sempre da qualunque due punti, o sappiamo come è nel mezzo, per forza non lo sappiamo, anzi non può non essere in un determinato modo, non c'è scampo, la linea è fatta così. in quanto definizione della linea, io è definita tac, 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 punto, fine. Seguitemi. Che ho ottenuto dal punto di vista pratico? Eh? No! Sordi! Sordi! Che ho ottenuto? Che facciamo la somma, visto che ci abbiamo messo 20 ore ciascuno per permetterci con i segnali di fumo, quindi la trasmissione di questa linea, di questa informazione paralinea, ma diciamo, equivale a 20 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 per 6 fa 120, giusto? In questo caso, essendo 2, quant'è? 40, ok? Seguitemi. Ma se questa qua, invece di essere lunga 6, fosse stata lunga 600, questo valore varia? Questo valore varia?
Sì.
Esponenzialmente. Questo vi fa capire una delle tante ragioni per cui un disegno o un file vettoriale è indipendente dalla superficie in cui voi lo piazzate, perché quello non gliene frega niente, non pesa nell'economia del file. Mentre invece in un bitmap cambia, perché è questo stesso ragionamento che cambia. No? Mi seguite? Ok. Sembra che l'ho fatto? No. Ci saranno due rivoluzioni, lo guarda. Ma se avevamo fatto questo, che se inventiamo? Abbiamo fatto una cosa proprio che non potete stare proprio in piedi dalla felicità di questa scoperta. No? E l'avevo fatto tutta noi. Nessuno ce l'ha, ci siamo arrivati noi. E non c'entra niente con l'elettronica. Lo potevamo fare uguale. Lo potevamo fare uguale. Ci saranno, come vediamo, una serie. Adesso, fatto questo, che cosa si è inventato?
Ora voglio vedere come...
Ecco, va, realizza. Realizziamo questa linea. Passate per un altro anche voi. Giocateci un... Allora, quella... ho pregato il gesto.
Ah,
allora, lui la realizza questa linea. Fatele un'altra, porto il piacimento.
Una realizza. Ma io, se trasporta via lei, che qui c'è sta linea,
sì.
Ma se sta dentro il quadratino, sì. C'è sempre quello, cioè nel senso può stare qui.
No, perché lei ti indica il passaggio, è più univoco, lei ti ha dato il segnale dal punto di partenza al punto di arrivo, quindi falla concreta, scrivi la giusta, Alessandro.
Ok, quindi in questo caso sarebbe 2, cioè B2, no, praticamente...
Sì, linea,
allora,
linea A1... Quella è la formula generica, no? Nel caso specifico, linea A1 inizio, no, in questo caso è A1 proprio, io l'ho scritto per dire partenza. Allora, linea A1 ha appunto F6, no? Si formalizza questa cosa di linea da 1 tratto F6.
Quindi questa qui andrà qui, arriva
F6, ah, arriva qua, ok. E viene raffigurata nello stesso modo. Ma dal punto di vista cognitivo, questa è una cosa completamente diversa.
Infatti la rappresentazione.
E questa, la rappresentazione è uguale.
Ok.
Ma la base cognitiva è questa invenzione. Prima non c'è. Ok?
Quindi
fammi un'altra linea. Allora, te la dico io. Facciamoci la linea F1, F5. Ok,
F1, F5.
E poi fatti F6. Ah no, questa è la vecchia. Perfetto. Ok, allora adesso facciamo un'altra cosa ancora. Ah, ce l'avevo. Allora adesso facciamoci un'altra cosa ancora. Facciamo la linea A5, C5.
Ok? Allora, sarebbe la linea, abbiamo detto, una che una è la, quest'altra linea, e la terza linea come l'avevo chiamata?
La terza era
A5C5.
Sì.
Ok. Immaginate che ce n'ho altre 10, d'accordo? A un certo punto io guardo questa cosa e se decido dico ok, ma guarda, immaginate, adesso immaginate che abbiamo 3, ma immaginate che siamo 10, ma guarda, immaginate che lo voglio, che succede in un mondo normale? Che lui ha mandato questa informazione a lui e lui dice no, guarda che è sbagliato, non lo voglio fare così, lo voglio modificare. Lo voglio modificare. Come faccio a modificarlo in maniera facile con questo sistema? Lo posso modificare in questo sistema in maniera molto più facile rispetto al sistema precedente. Ma devo capire una piccola cosa. Quindi, cosa sono in realtà quelle tre linee dal punto di vista cognitivo in questo mondo? Cosa sono in realtà loro? Sono tre, un insieme di puntini dello schermo? Sì, sono informazioni codificate all'interno dell'ambiente vettoriale. Ok. Le informazioni codificate all'interno di un mondo vettoriale sono informazioni molto diverse delle informazioni codificate all'interno del sistema di parte che sono. Come le possiamo chiamare queste informazioni codificate attraverso la funzione linea dentro questo ambiente? No, no. No, no, no. No, assolutamente no, perché se metto la direzione non risolverai mai. Che sono? Che sono? Dai, che sono? Sono tre entità nominabili, scrivi. Sono tre entità nominabili. Questo è il grande passo. Quindi, invece di essere linea, io la chiamo Elsa, Valerio e Francesco. Le posso nominare, sono entità individuali e nominabili. Quindi quando voi vi passate, questo è l'altro passaggio, quando voi vi passate questa informazione,
in realtà, pacchetto.
Esattamente, la parola giusta è un pacchetto, esattamente la parola giusta. La parola giusta è un pacchetto. Tu ti dopo un po' scopri che tanto vale che tu ti passi un pacchetto di informazione. Allora il pacchetto c'ha questo aspetto qua, è il fatto che è un'entità nominabile. È un'entità nominabile. Siccome è un'entità nominabile, io la nomino. La posso chiamare entità 1, linea 2, linea 3, linea 4, linea 5, la posso chiamare Enzo, Giuseppe, Maria, la posso chiamare come mi pare, ma la nomino. Quindi nel pacchetto, esattamente come tu l'hai definito, c'è questa. Quindi la linea. Questo aspetto che precedentemente non ci avevo messo 2000 anni per capire questo, per fare il passaggio non avevo messo 200.000, per capire questo abbiamo messo solo 2000 anni, a un certo punto ci avevo in mente questa cosa. Proprio perché noi facevamo una gran fatica prima a dire posta, muovi, duplica, invece adesso io ti dico, la linea ENTA spostala da A1 F6 in A1 F5, ci metto un attimo perché diventa nominabile.
è nominabile, d'accordo? Quindi questo passaggio ti dice qua mi dà proprio fastidio sto disegno, me lo voglio così. Gli dici la linea entra a posti, cos'ha? Tacete, ecco fatto. È un operatore di un attimo. Ma avviene perché sono entità. Se no questo non sarebbe logico. Quale altra cosa mi viene abbastanza naturale a questo punto avere all'interno di questo pacchetto? Un'altra cosa a me è indicativa. Abbiamo detto la linea, abbiamo deciso il formalismo della linea, abbiamo capito che sono entità nominabili, avete scritto entità nominabili, ok. La terza cosa, facile.
Il nome del pacchetto, no?
Può essere associabile a quello.
Il foglio.
Tu non pensare ancora in termini di pacchetto simbolo, cioè la BIM, eccetera, un altro discorso che sarà dopo, questo è più. Diciamo, perché poi almeno sarà conseguente, vediamo che 7-8 lezioni, cominciamo a capire quante cose. Ok? Ah, però c'è il colore, scusatevi. È una tale stupidaggine. Siccome il colore io lo posso fare col sistema RGB, col sistema che abbiamo visto, io qua posso dare alla linea delle caratteristiche di colore RGB. No? Quindi, ok. Siete stanchi? Siete provati? Ma dai, ok.
Ci siamo.
Dai.
No, ci siamo. Sì, sì.
Quando voi siete in un fase vettoriale, che succede? Voi andate su un'entità nominabile che magari non, voi non l'avete nominata, ma sarebbe potuta essere nominata. Non l'avete fatto perché non avete. Perché non stavo parlando di questo. Ma che succede? Succede nei famosi anchor point. Se andate su una linea, vi ha tirato fuori l'entità, cioè l'entità nominabile, o meglio, questo pacchetto di informazioni che e poi vuol dire i due spessori. Allora, dopo che ho fatto questo, ho vissuto un anno per una linea e io volevo fare questo disegno, come dire, ogni volta che volevo spostare. Allora, questo qua l'abbiamo visto come l'abbiamo risolto, d'accordo? Ok? Abbiamo risolto, ok. Qual è l'altra cosa che succede? Quando io volevo modificare questa cosa, no? Ho capito che ho le linee. Io che cosa facevo? Dovevo dire entità 1, entità 2, entità 3. Ogni volta dovevo dire entità 1, a lui era già un enorme vantaggio. Prendi l'entità, fallo, eccetera. Dopo un po' invece che mi viene in mente? Questo mondo di codici preconfezionati, diciamo così, c'ha solo la linea secondo voi? C'ha anche altre, dopo un po' io me ne invento altre, diciamo, per andare una bella mattina e mi sveglio, basta, siete liberati, e vabbè, il gioco è questo, mira, qua turno. Allora, poi non è così terribile, in fondo. Però secondo me è utile, è molto anche divertente una volta accetto che lo fanno tutti. Allora, che mi invento? Mi invento, diciamo, un mio sistema di funzioni, no? Tipicamente quali sono le funzioni? La prima, che sembra assurda ma è forse in qualche maniera la più importante, io mi devo definire punto. Dopo un po' scopro questo, che devo avere una cosa che si chiama punto, è come dire lo zero nel calcolo, che apparentemente è inutile. Dice, mi serve il punto in un sistema vettoriale? E perché il punto in un sistema vettoriale è un punto diverso dal sistema bitmap? Perché? Perché il punto in un sistema bitmap è un chiodo, e invece il punto nel sistema vettoriale è come se fosse un dado mobile. Non è un buco, è un dado mobile. È un dado che può scivolare in vari punti della griglia. Questa idea dello scivolamento è l'idea fondamentale del vettoriale.
il mondo, queste entità sono come se fossero appoggiate sullo schermo. Ecco perché si possono muovere con molta più facilità e si muovono indipendentemente dallo schermo, cioè sono appoggiate, giusto? Mi seguite su questa metafora? Invece il bitmap lo incide, quindi l'unico modo per fare è prendere un pezzo di schermo e spostarlo sostanzialmente, no? Invece col bitmap, quindi questo punto appoggiato in qualche maniera è una bella differenza. Dopodiché abbiamo scoperto già la linea, giusto? E l'abbiamo detto, questo qua si definisce con due coordinate A1, questa si fa con due coordinate, A1, coniamo, adesso è meglio scrivere con Craig che in formula generica, anche se non è esattamente corretto. E dopodiché che mi viene in mente? No. Assolutamente no. Non ce l'ho, teoricamente in un sistema vettoriale non posso avere curva, questo è il suo problema. Un insieme di linee, un poligono, una poligonale. Una poligonale che scopro può essere chiusa o aperta. Ma diciamo, cominciamo dalla poligonale aperta, cioè mi crea un'altra cosa di codice che è la poligonale. Cioè che vuol dire? Che noi sappiamo che come sistema di regole io mi passo la poligonale Carla, d'accordo? E che vuol dire? Che io mi passi vari punti, che il primo punto, secondo punto, e l'altro so, secondo punto, terzo punto, quarto punto, quinto punto, sesto punto, settimo punto, otto punto, nuovo punto, e così via, giusto? Fino a quante ne voglio. Che succede in questo modo? E perché è proprio questa la questione che mi interessa. Che siccome si chiama poligonale Carla, questa è un'entità unica, non è un insieme di linee. E quindi posso fare tutta una serie di cose che riguardano la poligonale Carla. Per esempio trattarla con un colore che non può che essere unico. O mi sbaglio? Perché all'interno della definizione poligonale una gli posso mettere colore, giusto? Se no non è una poligonale. La posso spostare. D'accordo? Sempre in quanto entità unica, e quindi ho creato la poligonale in cui la formula è A1, F5, F3, eccetera. Sì, dimmi cara.
Dentro il pacchetto Carla.
Sì.
Cioè, ci sono i pacchetti delle linee?
No. No.
Okay.
No. Questo è un punto delicatissimo. Un punto mostruosamente delicato, che una volta che tu l'hai capito per tutta la vita. Attenzione. Perché io ho voluto fare poligonale? Ho voluto fare poligonale perché passando questo codice poligonale io posso operare simultaneamente con tutte queste linee. Lo sa che stanno unite insieme? Ecco qual è il discorso. Io mi creo, dico a loro che se lo passano, attento, se sta passando la poligonale, non è che si sta passando una linea, una linea, una linea, una linea.
Non risparmiare di tempo, se passassi la poligonale vista come insieme di linea, perché dovresti dare di ogni cosa di nuovo magari il colore, la direzione.
No, no, la poligonale, il colore è di tutto, ma i punti sono uno per uno, certo. Ma perché a questo andamento non c'è altro modo di fare questo andamento? Non è che tu puoi risparmiare a fare così e così. L'andamento è quello. Ma perché? Cioè non, il risparmio, diciamo, non è nel passaggio, perché il passaggio è praticamente identico, il passaggio economico. Il vantaggio di avere questo sistema è che siccome questa è un'entità, invece di essere linea 1, linea 2, linea 3, linea 4, io la posso muovere tutta insieme. Basta dire all'altro muovi la pellicolana di Carla. No? Non ti è chiaro? Cioè, se io faccio clic su questa cosa, per parlare in termini tecnici, questa mi viene una cosa qui e una cosa qui. Perché mi viene una cosa qui e una cosa qui? Perché questa qui lui la legge come un insieme, una poligonale, la prendo, la metto dove mi pare, d'accordo? L'entità è questa. Mi spiego? questa è la prima ragione. La seconda ragione, ci sono tantissime ragioni perché io faccio questa, la seconda ragione è che in realtà la modifica della poligonale può essere fatta all'interno delle regole stesse della poligonale. E quali sono le regole stesse della poligonale? È in qualche maniera che questi punti, essendo sempre punti individuabili, io posso dire, prendi questo punto e trascinalo qua, all'interno della logica della poligonale, è possibile? Ti spiego? È possibile? E lo modifico, ma all'interno della regola poligonale. Ok? Questo qui, questo tipo di poligonale mi crea un piccolo problema, che è un problema importantissimo in geometria. Cioè io non capisco cosa è dentro e cosa è fuori. Allora, per risolvermi questa cosa, ne invento un'altra cosa e dico, ciao, la poligonale è aperta e c'ho un altro tipo di poligonale che è chiusa. E che vuol dire? Vuol dire che praticamente questo insieme, l'ultimo punto che io decido di passarmi, mi deve chiudere. Questo vuol dire fare la poligonale chiusa. Quindi può avere un numero infinito di lati, ma a un certo punto deve chiudere. E il programma mi obbliga a chiudere. Perché tu hai scelto questo. Se avessi scelto questo gli importava niente, questo gli importava niente, questo gli importava niente. Ma se hai scelto questo, perché questo è così importante? È enormemente importante questa questione. Perché innanzitutto mi invento che non soltanto questo può avere un colore, ma anche la campitura interna può avere un colore. E se è aperta, come faccio? Impazzisce il sistema. È incerto, non sa che vuoi tu, non sai che tipo di triangolazione tu possa volere. Giusto, ecco perché non è in grado di farlo. Queste sono le quattro principali armi per rivoluzionare il mondo del vettore. Quindi riassumiamo adesso tutto vedendolo teoricamente, ma diciamo sulla combinazione di queste regole, un poco tutta la questione si basa su questo. Poi ci sono parecchi progressi che vediamo successivamente. Ok. Accendiamo sto bambino, vediamo se lui mi risponde. Ecco, la risposta. Mi date una mano con le tende, gentilmente? Sì. Ah, manca la cosa, ok. Eccitante aver fatto sta scoperta, è una grande scoperta. Allora, rivediamo tutto in una maniera un po' più formalizzata. Quello che è scritto in alto, C vector, linea, start, end, sono spazio, ma questo qua dice quello che sostanzialmente abbiamo detto lì in una formulazione di tipo effettivamente come fanno i computer. Attenzione, in questo momento siamo su due dimensioni. Allora, Leonardo 2, secondo fondamentale requisito, come faccio a trasmettere un disegno a distanza del suo tempo di Leonardo, cioè senza farsi elettricità o mezzi fisici, cioè inviandolo manualmente? Come faccio, cioè, effettivamente a trasmetterlo? Se voglio trovare, e questo il bandolo, un sistema efficiente, più rapido, tra virgolette, meno scemo del precedente, anche se poro cocco. E qui avviene quella cosa di cui abbiamo detto in tanti esempi, che quando arriva il nuovo sistema, come dire, da un certo punto di vista fa apparire il precedente quasi immediatamente obsoleto, ma in realtà non è che il sistema precedente diventa, cioè all'inizio sì, però dopo un poco si scopre che si fanno cose diverse con sistemi diversi, no? Però certo i vantaggi di economicità sono semplicemente incredibili, come abbiamo visto facendo l'esempio molto semplice di quanto tempo ci mette a trasmettere una riga nei due sistemi. Una riga di un chilometro con questo sistema è esattamente la stessa cosa di una riga di 5 centimetri, mentre nel sistema bitmap è completamente diverso. Queste sono varie proprio formulazioni, perché ovviamente voi non li vedete quasi mai, ma i file di un sistema vettoriale è fatto in qualcosa di simile a questo, abbastanza simile a questo, cioè si dichiara ogni volta di cosa noi parliamo. E vedete che in questo caso per esempio si dichiara point, vedete che si dichiara point equivale a quello che abbiamo visto sopra. Quindi attraverso questo sistema di convenzioni, che è quello che hanno elaborato precedentemente, un po' più definito ma è la stessa cosa, point è la cosa, point partenza, point questo è il punto, appunto, point, e li finisce con lo 00, che vuol dire fine dell'informazione. Linea, di nuovo, è fatto così, punto iniziale, punto finale. Invece questo qui è un rettangolo chiuso che viene descritto in questo insieme. Questo qua è la poligonale più ampia. Allora, una volta che abbiamo capito questo, succedono una serie di varie conseguenze su cui è importante focalizzarsi. La selezione del singolo elemento non è più per porzioni di schermo, come era precedentemente nel sistema bitmap, che non c'è altro modo di dire opera in questo settore di schermo, ma per elementi nominati e nominabili, appunto quello che dicevamo prima. Teoricamente, ma spesso invece viene proprio fatto, i vari elementi vengono a essere nominati. Questa cosa che sono nominati è anche un grande ausilio nel pacchetto, invece di renderlo anonimo. A questi elementi si può accoppiare, a ciascuno di questi elementi si può accoppiare una trasformazione intelligente, che come sapete benissimo, scala, duplica, distorci, che ne conservi però, attenzione, la natura originaria. Questo è il concetto fondamentale, perché se io ho un, io qua non ho nessun vettoriale a portata di mano, ma se io ho un, ovviamente, in tanti pacchetti, per esempio, ci sono delle informazioni vettoriali che si possono avere dentro delle altre informazioni. Qui credo che si possa fare così. Ecco, io qua dentro ho un sistema. Che cosa ho inserito qua? Ho inserito esattamente un poligono chiuso. Lo posso variare, ovviamente, parametricamente all'interno delle sue coordinate, perché questo è sempre nato in questa determinata maniera. Oppure posso fare questa, d'accordo? È una linea, posso anche prendere la linea e di nuovo fare questo tipo di operazione. Credo che questo, anche se non è ovviamente un vettoriale avanzato, è semplicissimo, c'ha ovviamente la poligonale, eccola qua, e vediamo se c'ha anche la poligonale aperta. No, non c'ha la poligonale aperta, c'ha altre forme di poligonale più cose. Allora, che cosa succede a questo punto? A questo punto succede questo concetto che è interessante. A questi elementi si può accoppiare una trasformazione intelligente, scala, duplica, distorci parametricamente, che ne conserva la natura originaria. è quello lì che ovviamente si fa in un batter d'occhio, perché rappresenta sempre l'entità. Io opero sull'entità, non sto facendo altro che duplicare questa entità, oppure cambiare, come ovvio, all'interno, una volta che ho capito questa cosa, queste, tipo un attributo di questa cosa. Alcuni attributi sono compatibili, altri attributi non sono compatibili. Allora, naturalmente, quello che avviene in tutti i sistemi di tipo vettoriale, io mi posso, e qua penso che bene, oppure trasformazioni seguite che ne elevano o ne diminuiscono la natura originaria. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io, se voglio, posso dire a una cosa vettoriale: non leggere questo come poligonale chiusa, ma leggila come insieme di righe. Cioè, vuol dire diminuisce il suo livello, no? Da quella lì, dove era il disegno? Da questa, ok, scordati che è una poligonale e immagina che siano tante righe. Lo posso fare? Sì, è un comando. Quello lo prende e lo fa diminuire di livello. Oppure, al contrario, posso prendere tante righe che, se sono esattamente, si tocca l'uno con l'altra, io posso dire elevalo a poligonale. Quindi è chiaro, però sono operazioni che tu operi sempre a livello di codice, in qualche maniera. O meglio, tu devi dire: guarda, quella cosa lì la cambio, la elevo, oppure la faccio scendere di livello. Moltissime organizzazioni degli elementi hanno a che vedere con l'accoppiamento ad un dato alfanumetrico, ma tutta questa questione la vedremo più in là. Scopriremo che questo pacchetto, di cui abbiamo parlato in questo primo momento facendolo nominabile, può diventare anche molto di più, e tra poco verremo proprio a capire questo molto di più. Molto più di quanto sopra deriva dal fatto che in un ambiente vettoriale si lavora per descrizioni di entità. Le entità, cioè punto, linea, poligono, eccetera, sono descritte in quanto tali, e come dire appoggiate sullo schermo. Sono appoggiate, è una buona parola per capire la differenza con un sistema raster, in cui è lo schermo stesso che in un certo senso viene inciso. L'indipendenza dallo schermo spiega moltissime ragioni strutturali di questo mondo, appunto incluso il salto. Dove voglio arrivare? Il salto è quando la descrizione si svincola completamente dall'idea, comunque in qualche modo legata all'idea della mappatura, della descrizione per punti, linea per punto, per andare nella descrizione di una pura descrizione matematica, nasce il Bézier. Ok, e adesso facciamo appunto quest'altro passo di cui voi siete abbastanza abituati. Allora, che cosa succede in questo mondo qua? E affrontiamo il problema proprio del cerchio, perché il problema nasce esattamente come il problema del cerchio. Basta che me ne apri una, poi me la cavo. Sì, allora, sostanzialmente, esattamente come in geometria, questo che cos'è? Oppure? No, non è tre linee. No, cioè sono anche tre linee, può essere qualunque cosa. Beh, no, non sono tre linee.
Potrebbe
essere un cerchio. La risposta mia è
sì, può stare.
È un cerchio. È un cerchio. Se voi cominciate a ragionare in questi termini, capite qual è la logica. Cioè, questo è la approssimazione più RAS di un cerchio. Se io faccio questo, a questo punto avete capito il trucco? Che cos'è? Un cerchio. Perché questo qui, questo io dico, è l'approssimazione a un cerchio. Ovviamente avete capito dove voglio arrivare, no? Se, è se io faccio questo, che cos'è? Uguale, un cerchio. Che cos'è? Un cerchio. Che cos'è?
Un cerchio.
Ora prega. Che cos'è? Che cos'è? Ok? Questo non è trascurabile, attenzione. Perché siccome ancora, nonostante tutto, non abbiamo scoperto una cosa di meglio di 3,14, no? In realtà noi calcoliamo il cerchio sostanzialmente con grosso modo con un sistema del genere, adesso senza entrare troppo in dettaglio, ma per approssimazioni successive di una sorta di triangolazioni che sono tendenzialmente coincidenti con quella. Tendenzialmente, ecco perché c'è il 14 è periodico, giusto? Sbaglio? Ok. Questo fatto qua, di cui voi non avete neanche coscienza, perché avete vissuto una fase in cui non c'erano questi problemi, in realtà nei vecchi card era una cosa, era una questione centrale, fondamentale questa questione qua. Perché? Perché siccome si era poveri, dovevi decidere, quando dovevi fare una colonna, con che approssimazione voleva arrivare la colonna. È la stessa cosa che se loro si devono passare un cerchio, dovevano decidere con quanti segmenti farlo, lo devono fare più preciso o meno preciso, lo devono fare al minimo al triangolo o a un poligono a n lati, giusto? Ok. In altre parole, potevi dire, io faccio il cerchio, lo potevi inserire là, e lui dice con quanti lati? E quanti lati voleva dire con quante sfaccettature approssimato questo? Questo in sistemi di ristrettezza di economia, cioè computer poco potenti, migliaia di colonne, c'era un fatto decisivo, perché c'era una differenza di calcolo, giusto? È come se passassi queste informazioni in maniera diversa. Ok? Allora noi per una vita abbiamo vissuto nel sistema vettoriale approssimando il cerchio, come peraltro noi facciamo normalmente nei nostri schemi, perché nei nostri schemi vediamo il cerchio continuo, vediamo il cerchio a tanti livelli di puntini a secondo, no? E sono stato felice e contento tutta la santa vita. Perché sono stato felice e contento tutta la santa vita? Voi vi spiego qual era la necessità. Sono stato contento tutta la santa vita perché io usavo, io, tutti noi, usavamo come stampa, questa è la chiave della stampa, dei sistemi anch'essi bitmappati. Quindi dipendeva anche nella stampa quanto era approssimata questo sistema, che tipo di griglia era, uguale, se era molto fine aveva una grande approssimazione, no? Però aveva questo tipo di rapporto tra l'una e l'altra. Naturalmente tu, se volevi avere un disegno più sofisticato, dovevi dare molte più informazioni a queste cose, e quindi uscivano con una griglia molto più Detto ciò, a un certo punto è nata un'altra tecnologia. La tecnologia è di stampa e invece di andare in questa maniera, si chiama Postscript. Questa è la maniera che, diciamo, una maniera di raccontarvi questa storia. A questo punto la stampante non funziona più in questa determinata maniera, come se fosse uno schermo in qualche maniera, ma funziona elaborando lei stessa non questo caspita di sistema così primitivo. Lo capite? Avete visto qui quanto è primitivo questo sistema? Io che sei scemo? Quando lo guardi, no? Lo vedi quanto è primitivo? comunque, anche se abbiamo fatto questo grande salto in avanti, lo sapete che è il sistema primitivo, no? Invece, se io mi elaboro una equazione io mi passo l'equazione, non mi passo più, diciamo, la descrizione primitiva che ho fatto vedere lì, punto di inizio, punto d'arrivo, ma mi passo l'equazione che determina la linea o che determina l'equazione di questa, perché entrambi possono essere equazioni. Sono equazioni, cioè sono descrizioni matematiche. Invece noi abbiamo avuto questa mostruosamente brillante idea comunque, ma non sono equazioni, sono punto inizio, punto arrivo e diciamo, è descrizione dell'entità, giusto? Perché qual è il grandissimo vantaggio di avere l'equazione? I vantaggi sono mostruosi. Cinque, sei minuti finisco, perché sento la curva dell'attenzione precipitare proprio in maniera verticale. Quali sono i vantaggi? Che la descrizione del nostro delle nostre entità, non indipendendo, essendo svincolate dalla griglia, cioè l'equazione ha una sua traduzione in griglia, ma originariamente è un'equazione, mi spiego? Allora, l'equazione può andare in sistemi di stampa che funzionano non a griglia, ma attraverso equazioni, anch'esse, che appunto si chiamano stampanti di Popovic, che si basano su equazioni, invece le altre si basavano su mappature. Certo, quello.
Infatti il formato di comunicazione molte volte tra i software vettoriali, ad esempio da Autodad Illustrator, molte volte oltre che leggere i DPG c'è proprio l'EPS che è un formato di trasmissione che si fa tra
sulle equazioni
PostScript, DS, Server Electronic PostScript,
esatto,
ma proprio sulle equazioni,
si basa sulle equazioni, quindi tu consiglio, poi ci sono altri formati di traduzione, sì, però EPS vuol dire Encapsulated PostScript, quindi sono sistemi di equazioni. Allora, questo nasce per la stampa, o meglio, sono io che ve lo racconto così. In realtà non nasce per la stampa, originariamente. In che ambito nasce questo problema? Perché dove è che questo problema è un problema gigantesco? Nel mondo delle costruzioni? In che ambito? Il problema delle curve è un problema decisissimo.
Quando si fa un'installazione?
No, in termini proprio reali. Un pochino. Macchine aeree. Perché ovviamente mentre il sistema di costruzioni, diciamo, adesso noi siamo in un'epoca post-digitale, tutto quello che vuoi, tradizionalmente è abbastanza, no?
Regolare
e rigidico, per cui ha voglia questo sistema. Se tu invece ti muovi, no, nel disegno di, che ne so, boh, che cavolo ne so, eh? Ti muovi in un mondo di curve, quindi che faccio? Ogni volta mi metto la prossima. Ecco perché mi viene questa idea di descrivere via equazioni e modificare via equazioni. Sono la nascita delle cosiddette Bézier, di cui ovviamente sapete molto più di me, d'accordo? È questo problema qua. Quindi nasce in quell'ambito sostanzialmente, nell'ambito del design aeronautico e meccanico. Nasce questa idea che la descrivo con le equazioni. Dopodiché che cosa si scopre? Una cosa pazzesca.
La scommessa è la scelta, che ha a che vedere con le stampanti. Cioè, ha a che vedere, mentre nella stampa, diciamo, di un testo, di un disegno, questo qua è il discorso del post-it, una volta che ho le equazioni, scopro una cosa fenomenale. Che io, una volta che ho una equazione, posso guidare che cosa? Direbbe Totò. Un robot. Perché il robot mi segue in la cosa delle equazioni. La macchina. In varie modi e modalità. Ma il robot, mica che quello segue il bitmap, punto inizio, punto d'arrivo, quello segue le determinate equazioni. Cioè, se io voglio farmi colpire una cosa così, lui lo sa perché segue l'equazione, poi decide lui se vuole fare il foglio prima quello, cioè quello, ma quello è il modo tecnico, ma lui ha un'equazione alla base, che detta poi una serie di processi, che in un modo uno fa un altro, ma è sempre lui il discorso. Quindi, questo caspita di mondo Bézier è una evoluzione molto importante, ma naturalmente non si sarebbe mai neanche per l'anticamera del cervello arrivare al presidente, non ci fosse stato il vettoriale. Manco per l'anticamera del cervello, in qualche maniera, no? Perché pensare allo scorso che abbiamo fatto pure noi, che sapevo tutti, perché mi danno ogni minuto queste cose. Ho fatto una fatica imbarazzante. Quindi, diciamo, Le Courbe e Bézier, la grande famiglia delle Courbe e Bézier, vuol dire che dietro la descrizione di qualunque operazione che appare sullo schermo come bitmap, questo voi dovete mettere in testa, lo schermo è sempre bitmap, ecco perché avevo fatto il giochetto lì. Però, mentre in quel caso c'è punto d'inizio, punto partenza, nell'altro caso c'è le cose. Equazione in linea, equazione poligono, equazione tutto quello che fa. Ma in linea di massima, essendo un'equazione, in realtà sono tutte curve. In realtà sono tutte curve. Che poi si appiattiscono, ma in un certo senso in potenzialità sono tutte curve. Giusto? Come tutti voi sapete, facendo queste cose. Quindi voi che avete messo le mani sul Rhino da diversi anni, adesso state facendo grasshopper, eccetera, eccetera, io mi ricordo quando è arrivato Rhino. Quando è arrivato Rhino, la situazione era la seguente, secondo la racconto molto bene, che non è che prima non esistevano le curve Bézier, esistevano, ma non avevano, erano o in software super specializzati per la funzione SIMA, tipo Cagliari e altri, oppure era una piccola funzione, come l'avete vista lì in quel piccolo work processor, che c'è anche il Bézier, tra l'altro, che la linea è un Bézier, ma era una parte, diciamo, è come se loro in un certo punto, tutto il mondo vettoriale dice, guarda, e poi se vuoi ci passiamo l'informazione come equazione. Ma non era un ambiente integrale, pensato come tutto in questa maniera. Quindi Rhino è stato il primo programma, o comunque il programma che ha, diciamo, aperto un po' il Photoshop, no? di questo mondo, che è tutto basato su questo, su tutte equazioni sostanzialmente, indipendentemente da come tu le vedi. E a noi ci servì, fu la cosa indispensabile, per trasformare un plastico molto complesso in informazioni del computer, perché ovviamente, essendo ragionando così, era possibile digitalizzare effettivamente un plastico, questa è la bottiglia, attraverso certe funzioni gli dici ok, funzione curva, fatti una curva chiusa che fa ta, 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 la descrivevi così, per punti, ma sull'oggetto. Quindi dal plastico
con questo insieme poteva a poco digitalizzare un plastico curvo in realtà. Quindi la chiave di questo passaggio è appunto questo apparentemente piccolo punto qua, è esattamente questo, è l'arrivo anche dell'equazione che noi nel nostro caso inseriamo all'interno del discorso vettoriale, come, perché in realtà ci sono una serie di caratteristiche comuni, anche in questo caso noi operiamo con diciamo questo concetto di entità che però sono descritte in una maniera completamente diversa e più potente a secondo appunto di queste cose. Allora, detto ciò, noi ci riposiamo un poco, sono le 16, sì. Allora, alle 4.10, 4.05, prendiamo la seconda parte, che sarà anch'essa intensa. Ok? Magari all'inizio della seconda parte, se volete, pensate a qualche domanda, se avete voglia, o qualche trappolona, non so, vedete voi.
Vogliono
che faccia io le trappole. E falle, allora tu dici, qualche volta una ci casca. Questo è vero.
Lei lo sa bene.
Una lunga esperienza.
C'è bisogno di impegnarsi per fare le razze. Vabbè, io non ci dico sempre, ma continuo a credere che pure in epoca di e che tu non fai, non hai
lontani
parenti. In fondo è la stessa cosa, se gli scrivi, che non è detto che se danno loro conosca.
Ah, mi congratulo con il nostro proiettore perché oggi ho veramente combattuto. Quindi, parlando questa logica vettoriale si trasforma ovviamente in programmi, in applicativi che si orientano sostanzialmente su questa logica, anche se con delle varianti abbastanza forti, diciamo di impostazione di base tra l'uno e l'altro, anche se la tendenza dei programmi ormai da molti anni è far convivere all'interno dello stesso programma anche più sistemi convenzionali, no? È come se dentro un determinato programma io possa aprirmi una finestra e dire guarda, in questa determinata finestra non operare vettorialmente ma opera in maniera bitmappata o altro. Quindi voi trovate ibridazioni nei programmi contemporanei, però in linea di massima, per intenderci molto semplicemente, uno dei più grandi iniziatori di livello commerciale fortissimo, eccetera, di sistemi vettoriali, si intende appunto AutoCAD, no? Computer Aided Design. AutoCAD è un po' la quintessenza di un programma di tipo vettoriale. E questo approccio può anche investire il mondo della grafica. Grafica non è, o dell'illustrazione, che non è esattamente il mondo, tra virgolette, della fotografia o della pittura, che appartiene, diciamo, al mondo raster e quindi a un programma in cui campione è Photoshop. Invece questo mondo, come dire, vettoriale, può gestire il mondo delle curve e il mondo dei vettori in un ambiente proprio. Diciamo, esistono molti programmi di questa natura. Il più famoso è Illustrator, di cui anche Matteo si è definito lui un piccolo conoscitore. È un programma che adopera spesso, è un programma di illustrazione di tipo vettoriale, con anche una fortissima implementazione delle Bézier. Non ho tempo né cose in questa circostanza oggi di fare dei passaggi in questo programma, ma qua vi ho creato un link, non sono connesso in internet, sono in locale, per chi volesse quanti di voi adoperano Illustrator, sanno adoperare Illustrator? Alcuni di voi sì, e quindi potrebbe essere che è un modo anche di scambiarsi, di fare alcune operazioni. È un programma, diciamo, che appartiene a questa natura. In questi esempi e in queste diciamo illustrazioni della parte finale di questa lezione si fa un ragionamento che sostanzialmente è il seguente. È chiaro che ragionare in termini di bitmap comporta alcune conseguenze mentali, cioè il tuo mondo mentale è fatto in quel determinato modo. Il mondo vettoriale, per proprio queste sue stesse parole, delle entità appoggiate che quasi possono scivolare nel piano, è un mondo in fondo molto più dinamico nella sua stessa natura interna rispetto a un mondo inciso del bitmap e del raster. In qualche maniera sposta l'attenzione della grafica e della progettazione verso questa direzione tendenzialmente più dinamica, perché tendenzialmente è una caratteristica proprio dello strumento esso stesso, no? È molto più facile pensare a tragitti, traiettorie, movimenti, spostamenti, duplicazioni, rotazioni, eccetera, all'interno di un ambiente cognitivo descritto come l'abbiamo descritto, di entità sostanzialmente, piuttosto che col sistema inciso del raster. Questa è un'immagine fatta da Antonino. Antonino è stato studente, laureando, e poi per molti anni assistente di questo corso, e adesso insegna in Albania, alla Polis. E per spiegarvi questa cosa, vi ho creato questo link, così, per riposarci due secondi, però è un link sempre interessante, perché è, come dire, è tutto un lavoro questo, che è tutto un lavoro profondo, abbastanza importante, che si muove tutto su questo ragionamento, in fondo, anche del movimento, anche del vettore, che diventa quasi forza di progetto. Quindi per fare questo, anche per consentirvi un attimo di, come dire, non dico di rifiatare, ma insomma di partire un attimo più tranquilli, in questa logica adesso ve lo illustro rapidamente, ma perché tra l'altro uno degli aspetti fondamentali di questo corso è che ovviamente tra strumento, in questo caso vettore, e tipo di pensiero architettonico che tu metti in atto, c'è una sorta di circolarità. Questa è l'idea, che lo strumento, in questo caso vettore, non è neutro, non è uno strumento neutro con cui tu fai la qualunque cosa, ma anzi ti invita, in qualche maniera ti sfida a pensarne le sue proprie più specifiche caratteristiche, che vanno ad alimentare un pensiero progettuale. Quindi il pensiero progettuale in qualche maniera intesse una relazione che è una relazione molto intersecata con lo strumento, e si influenza l'uno con l'altro. Questo concetto è un concetto veramente molto importante di tutto quello che io cerco di trasmettere. Con lo strumento, in questo caso vettore, non si ha un rapporto neutro, ma si ha una sorta di continua sfida nel guardare quali possono essere le implicazioni più profonde. E questo processo non può che modificare lo stesso statuto dell'architettura. L'architettura che è avvolta da questo processo è un'architettura che cambia essa stessa, perché ha un rapporto coinvolgente con lo strumento. È chiaro? Sì, no? Penso di sì, abbastanza chiaro. Allora, detto ciò, vi descrivo questa tesi. Io ho fatto circa 50, 40, non so, molte, ma questa capita a fagiolo per questo argomento. Come si chiama la tesi, tanto per cominciare? Architettura e danza, costruzione dello spazio attraverso, riuscite a leggere, sì? Più o meno leggete? Attraverso il movimento, ideazione e progettazione del Flux Gris, laboratorio multidisciplinario di danza a Spezzes. Cosa succede in questa tesi e perché tutto ha a che vedere con questa faccenda? Già questa stessa immagine in qualche maniera ve lo dovrebbe dimostrare. Allora, un po' fa sentire, no? Questo mondo appunto vettoriale. A lui interessa affrontare una crisi. Qual è la crisi? O meglio, sono io che lo spingo ad affrontare la crisi. Qual è la crisi che muove tutta questa tesi? La crisi è il fatto che Di Raimo era un giovane promettente ballerino, negli anni del liceo più o meno, all'Accademia di Danza di Roma, e ha avuto un grave incidente fisico, per cui ha dovuto interrompere questa, diciamo, questa attività, e quindi si è iscritto ad architettura, ma con una base molto solida su tutta questa questione. Ora, come alcuni di voi sanno, al laboratorio l'abbiamo fatto poco, però nelle tesi di laurea questo è uno dei modi per approcciare la formazione dei concept. Noi a volte lavoriamo proprio sulle crisi, pensando che se noi riusciamo a lavorare sulle crisi, abbiamo una potenza di fuoco, non so come dire, che non ci darà mai nient'altro. Allora, in questo caso, senza sapere minimamente dove saremmo andati a parare, abbiamo detto, ok, dato che c'era questa crisi, cioè il rapporto di questo laureando con la danza, affrontiamo questa cosa e vediamo che caspita può succedere. Allora, in una prima fase lui crea questa tavola teorica. E questa tavola è una tavola non desunta da un libro, ma è una tavola frutto del suo ragionamento e delle sue conoscenze, in cui mette insieme alcune spazi architettonici con alcune tipologie di danze e di movimento, facendo un ragionamento per ciascuna. Il barocco, come lo chiama? Il manierismo, il barocco. Dal neoclassicismo al romanticismo, nuovi passi per i danzatori, la modernità. In questi testi e in queste cose mette in evidenza questi diversi tipi di movimento e in qualche maniera diversi tipi di spazialità. Ok, bella, ma che famo? Questo va ancora più avanti, è una seconda tavola, sempre su questo, in cui lavora in maniera più specifica su edifici più contemporanei, sempre leggendolo in questo rapporto con la danza e questa idea delle traiettorie, delle duplicazioni, dei movimenti. Capite perché questo è un mondo anche fortemente vettoriale, no? Per le ragioni di cui che a noi interessa in questo contesto. Arrivato a questo punto, con circa due tavole fatte, io ho deciso di dire ok, ma qua dobbiamo fare un passo avanti, perché lui si era avvolto in queste spirali, cosa che spesso lui faceva, e ho detto qua dobbiamo fare un passo avanti, e mi sono ricordato che avevo un amico in Grecia che mi parlò di una sua amica che gestiva, pensate che strano mondo, a Ginevra, un edificio di mixité che si chiamava Flux, che era il classico prototipico edificio di mixité, perché aveva la driving force danza, ma aveva living, theater, restaurant, facevano performance, cultura, exhibit, classico edificio di mixité. Driving force, danza. Biancaredda, lei mi segue su questa terminologia? Non ha dubbi che cosa è driving force, eccetera. Ok. Allora, a questo punto, avendo questa idea, io ho detto, sai che fai Antonino? Prendi, io gli mando un'email di telefono, è una rete di connessione, vai a parlare con questa persona a Ginevra. Siccome siamo ai tempi di EasyJet, con tipo 80 euro ha fatto questa impresa. Che cosa ha fatto? Chi era questa persona? Era una sorta di cliente virtuale nella nostra idea. E lui ci è andato mostrando sostanzialmente questo volendo vedere questo flux Ginevra per vedere come funzionava. E quindi è riuscito, tra virgolette, a conquistare il cliente, diciamo così, o il cliente virtuale. A questo punto il cliente virtuale, non immaginate ragazzi che tutte le tesi sono così, se no vi estendete, cioè qua parliamo di una cosa un po', diciamo, un attimino fuori le righe, però in questo contesto è divertente parlarne, divertente, non so se quanto è scioccante, ma comunque insomma. Allora a questo punto che cosa succede? Lei dice sì, ok, facciamo un altro flux basato sulla danza, basato su queste cose, eccetera, però io ho una casa di vacanza in questa isola greca che si chiama Spetses, e lì il posto giusto di fare un flux dance, un secondo flux dance, e non a Ginevra dove già ce l'ho. Allora il nostro Antonino, in un periodo in cui lei era lì, prende via parte e va a Spetses. Che fa Spetses, che è quest'isola? Si mette a cercare dentro l'isola, con le sue indicazioni, eccetera, dove poteva essere un'area di localizzazione interessante per questo flux Grecia. E finalmente lo trova in questo punto, evidentemente credo che sia questo il punto, se non mi sbaglio, e comunque di cui questo è... ecco, qui c'è una tavola di cui neanche voglio parlare, ok, perché lasciamo proprio perdere, e comunque questa è l'area, diciamo, per farla breve, saltiamo perché sennò sono troppe informazioni e vi fondo. Di quest'area fa una lettura griglia al solito, come noi spesso facciamo per trovare le giaciture, eccetera. E fino a qua tutto bene. Ed ecco qual è l'altra idea molto interessante, che di nuovo ci lega a tutto il sistema vettoriale. L'idea è molto interessante perché mette insieme due o tre cose contemporaneamente. Cosa mette insieme? Mette insieme innanzitutto un programma di mixité, cucina, living, zona di esposizioni, zona di lavoro, zona di commercio, eccetera. Queste zone, ognuna è sala prove di danza, eccetera, eccetera. Queste varie voci, eccole qua, queste varie voci funzionali in realtà hanno una loro sorta di trasformazione, e questa è l'idea forte, perché in qualche maniera suscitano, sono accoppiate a sette movimenti, credo che siano sette, ai sette movimenti fondamentali della danza, di cui io neanche sapevo la più pallida esistenza in vita mia, ma qualcuno di voi lo saprà. Qualcuno avrà praticato, no? Queste sono, diciamo, pare, mi fido di lui, i sette movimenti fondamentali della danza. Grand jeté, pas de bourrée, pirouette, piqué, pont de bras, pas tombé, exactement fondu. Ok? Questi movimenti della danza sono accoppiati alle funzioni prevalenti del progetto di mixité, per cui quello che loro chiamano communication bridge, che è una parte del programma, è accoppiato all'Exactement Fondu. Quello che è la white room, che credo che sia la sala principale di danza, è accoppiata al Grand Jeté. Perché tutto sto cavolo di lavoro, direte voi? Perché Allora, questo lasciamo di nuovo perdere, no? Ci si confonde troppo la vita, perché lui realizza un uomo virtuale, e questo uomo virtuale lo fa muovere secondo i movimenti Grand Jouté, Pas de Bourrée, eccetera. E questo uomo virtuale, di cui qua c'è tutta la tecnologia che non vi sto a spiegare, in realtà muovendosi trascina, come se trascinasse dei fili, a secondo dei suoi movimenti, e il trascinamento di questi fili, qua spiega tutta la tecnologia, in realtà conforma i vari aspetti di questa architettura, per farla molto 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 breve. Esattamente, ogni movimento che ha questa caratteristica della tipologia di movimento e di una tipologia di movimento che è accoppiata a una natura di spazio, per cui alcuni sono più centrali, altri sono più dinamici, eccetera, in qualche maniera attraverso questo sistema, perché lui ha un manichino virtuale, adesso non vi preoccupate di tutti questi livelli che non ce ne importa nulla, perché non sono cose che tecnologicamente noi adesso facciamo, eccetera. La cosa che però mi interessa soltanto, il punto su cui ho aperto questa questa parentesi, è per farvi capire che questo senza il mondo vettoriale, questo è l'unico punto che veramente a me mi interessa, questo senza il mondo vettoriale non sarebbe neanche concepibile, e quindi movimento, mondo vettoriale, tecnologia per sviluppare il mondo vettoriale, in questo caso addirittura con il manichino virtuale, e un po' tutto quello che succede in questo caso, con la caratteristica particolare quindi voi volete seguire il link, ci potete dedicare 5 minuti o potete dedicarci 10 ore, perché ovviamente si va a zoom a secondo del livello che a te ti interessa. Tra l'altro una cosa molto molto bella è questo piccolo link qua, perché attraverso questo link c'è una seconda versione di questo progetto da cui derivano queste immagini, che è stato fatto per un concorso che lui è arrivato tra i primi 10 al mondo, e quindi è stato un grosso successo questo FADAD proprio sull'architettura digitale. Quindi attraverso questo, che è ancora online, voi potete vedere le animazioni, tutto quello che vi pare, dipende. Tutto dipende, vi bastano questi 5 minuti oppure volete dedicarci 10, 15, un'ora, 5 ore, quello che volete. Dipende da quello che vi interessa. A me invece interessa soltanto una cosa. Lo strumento non è neutrale. Una volta che uno comincia a pensare in termini vettoriali, non vuol dire soltanto risparmiare tempo o altre cose, vuol dire anche entrare in una maniera diversa di pensare, in qualche maniera. E pensare in maniera diversa vuol dire tendenzialmente cominciare anche a incorporare questo pensiero diverso in una nuova tipologia di architettura, ovviamente. Questa circolarità di cui almeno dobbiamo parlare in questo contesto, è molto importante capirla. Ok? Quindi con questo finiamo questa parte che riguarda il mondo vettoriale, e facciamo invece la seconda parte della lezione, che ha a che vedere con il mondo del layer. Allora.